Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Nome del killer: Graham Frederick Young, soprannome The Teacup Poisoner. Nato a Londra il 7 settembre 1947 e morto a Newport il 1 agosto 1990. Vittime accertate 3, la matrigna e 2 anni dopo i colleghi di lavoro Bob Eagle e Fred Biggs. Periodo di attività omicidiaria 1962-1971. Luogo, Inghilterra. Metodo di avvelenamento con piccole dosi. Arresto, 23 maggio 1962 e 21 novembre 1971. Provvedimento di condanna: ergastolo. Passioni: veleno e il loro effetto sul corpo umano. Miei cari ascoltatori, io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. The Teacup Poisoner, l'avvelenatore della tazza da tè. Questa è la storia del nostro killer, un giovane che vive col padre e con la sorella maggiore, Winfred. Alla morte della madre naturale per pleurite tubercolare, quando il piccolo Graham aveva solo 14 settimane, il padre contrae nuovo matrimonio con Molly e diventerà la sua matrigna. Dall'età di 14 anni inizia a sperimentare l'uso dei veleni sui suoi familiari. Il veleno lo affascina, come affascinato dalla reazione del corpo umano a seguito della sua assunzione. Pertanto Graham si procura grandi quantità di veleno. Per non destare particolare sospetto, acquista sempre piccoli quantitativi in farmacia di antimonio e digitale. Ovviamente mente sulla sua età e sull'uso che ne avrebbe fatto. Dichiara infatti che gli servivano da studente diligente per degli esperimenti di scienza a scuola. Negli anni delle scuole lesse molto sulla Germania nazista e su Hitler. Il suo eroe era William Palmer, il killer avvelenatore vittoriano. Ad 11 anni, nel 1959, terminati gli studi medi inferiori, iniziò il liceo. Tornando a casa, la sera, divorava volumi di tossicologia avanzata e ogni volta che acquistava il veleno si recava da un chimico di zona. Stante la sua palmare conoscenza di chimica e veleno, indusse in errore il chimico. Sulla sua età sembrava più vecchio di quanto potesse apparire e firmava il registro dei veleni, obbligatorio in farmacia, come abbiamo imparato nel Cold Case di Pimlico, sotto il nome di M. A. Evans. La sua prima vittima, come detto, è stata Molly, nel 1962, la matrigna che muore per una dose fatale. A partire da febbraio dello stesso anno, Molly soffriva di vomito, diarrea, dolori lancinanti allo stomaco che venivano inizialmente liquidati come semplici attacchi biliari. Molly invece muore il sabato di Pasqua, 21 aprile 1962. La morte viene inizialmente attribuita a un prolasso del disco cervicale subito a seguito di un sinistro stradale. Più avanti nel tempo fu Graham a confessare di averla avvelenata. Ma Graham avvelenava anche in maniera costante la sorella, il padre e gli amici a scuola. La sorella del padre, la zia Winnie, divenne particolarmente sospettosa. Era a conoscenza del fatto che suo nipote aveva una vera vocazione per la chimica e per i veleni in particolare. Ma Graham Era sicuro che questi sospetti sarebbero col tempo spariti dalla mente della zia. Anche Graham spesso mangiava cibo avvelenato e soffriva di violenti nausee e malesseri. Perché tanto era l'uso del veleno in casa che faceva che si dimenticava proprio di quali oggetti avesse o meno avvelenato. Assurdo, vero? Tuttavia, i sospetti restavano e il giovane venne mandato di corsa a colloquio con lo psichiatra. E lo psichiatra ritiene la questione molto grave, tanto da suggerire alla famiglia di avvisare immediatamente la polizia. Ma indovinate, era troppo tardi. Graham venne arrestato il 23 maggio del 1962, confessando dei tentati omicidi ai danni di un amico a scuola, della sorella e anche del padre. I resti della matrigna purtroppo non potevano essere esaminati perché Molly era stata cremata. E il dubbio rimaneva. Il suo decesso per dose letale di veleno era stato quindi causato veramente dal figliastro? Ma nel dubbio il giovane avvelenatore venne condannato a 15 anni di reclusione all'interno dell'istituto per criminali mentalmente instabili dal nome Bromwood Hospital. Lo psichiatra che aveva in cura il giovane dichiarò che era affetto da un disturbo psicopatico e malattia mentale così grave che non era riuscito a sviluppare un normale senso morale. Raccontò anche di una conversazione che ebbe col paziente che gli confessò: «Mi manca il mio antimonio, mi manca il potere che mi dà». A 14 anni era fra i più giovani detenuti dell'istituto. Pensate che nelle bevande del personale vennero anche scoperte tracce di sodio abrasivo, chiamato comunemente sapone di zucchero, e che viene usato per imbastire le pareti dei distributori di tè. Questo avrebbe potuto causare una intossicazione di massa, ma nessuno ci fece molto caso. Nel 1970 il nostro killer venne dichiarato completamente guarito, e gli psichiatri continuavano ad essere ignari di quello che era accaduto in ospedale e del fatto che nel frattempo aveva continuato a nascondere la sua ossessione e fissazione. Quando venne scarcerato, il giovane festeggiò e comunicò ad uno dei suoi psichiatri che una volta uscito avrebbe ucciso una persona per ogni anno trascorso in ospedale. Ma questa sua affermazione risulta agli atti? Certo che sì. Ma in maniera sorprendente non ha minimamente influenzato la decisione circa il rilascio. Nove anni di detenzione ed ottenne il certificato di compiuta guarigione. Era libero, ma era veramente guarito? Nel frattempo nessuno si accorse che Graham aveva continuato a studiare i testi di medicina e in realtà aveva migliorato le sue conoscenze. Aveva anche avuto modo di sperimentare utilizzando come cavie altri pazienti e anche lo staff medico dell'ospedale. Venne rilasciato nel 1971 e trovò lavoro in uno studio di fotografia come assistente fotografo. Il lavoro era vicino all'abitazione della sorella, nel Hertfordshire. Il datore di lavoro aveva ricevuto una referenza da parte dell'ospedale dove era stato ricoverato ed era stato assunto sulla base di quella referenza. Tuttavia, nessuno venne informato del suo passato di killer e di avvelenatore. Tanto tuonò che piovve, Bob Eagle, di 59 anni, suo diretto superiore, poco tempo dopo l'assunzione si ammalò gravemente e morì. Inizialmente Eagle trascorse alcuni giorni a riposo a causa di diarrea e forti dolori di stomaco. Rientrato al lavoro, visto il miglioramento di salute, ebbe però il colpo letale dopo aver bevuto un tè pomeridiano. Le condizioni peggiorarono immediatamente, lamentava intorpidimento agli arti, forte mal di schiena, venne trasferito in terapia intensiva al St. Albans City Hospital, dove morì completamente paralizzato il 7 luglio 1971. Si scoprì successivamente che Graham era solito preparare per tutti i colleghi una bella tazza bollente di tè, come da tradizione inglese, rigorosamente avvelenata col taglio ed antimonio. Ovviamente anche i colleghi si ammalarono e la malattia si diffuse. Venne tuttavia scambiata per un virus. La loro malattia venne soprannominata morbo di Bovington. Il nome deriva dalla località Bovington, appunto, dove era sita la loro attività di lavoro. Tutti i colleghi e i lavoratori soffrivano degli stessi sintomi. Violente nausea, malessere tanto forte da chiedere spesso l'intervento dell'ambulanza o addirittura il ricovero ospedaliero. Tutti i casi venivano ricondotti all'avvelenatore della tazza da tè. Graham avvelenò nei mesi seguenti circa 70 persone, senza però procurare dei veri decessi. Il posto di Bob Eagle venne ricoperto da un nuovo titolare, che anche lui si ammalò pochi mesi dopo aver intrapreso l'attività lavorativa. Stante la malattia, però, decise di abbandonare il lavoro, e quella decisione forse gli salvò la vita. Pochi mesi dopo, anche Fred Bakes, collega di lavoro, venne ricoverato d'urgenza al National Hospital a Londra. Tuttavia era già gravemente avvelenato ed era troppo tardi per salvarlo. Morì dopo 2 settimane di lenta agonia in ospedale e fu la terza ed ultima vittima. Direi che a questo punto è chiaro per tutti che era necessario avviare una vera e propria indagine su tutte queste morti e malattie. Young venne arrestato nuovamente il 21 novembre 1971. Un suo collega aveva denunciato gli accaduti alla polizia, che controllò subito i precedenti e il passato di Graham. La polizia all'atto dell'arresto diede luogo a una perquisizione molto completa. Vennero rinvenuti antimonio nelle sue tasche e nel suo appartamento un'ampia dose di anconitina. Altro dettaglio abbastanza macabro ma degno di nota è il ritrovamento di un diario nell'appartamento di proprietà di Young. Qui erano state meticolosamente annotate tutte le dosi dei veleni somministrati e gli effetti, e se la persona poi era rimasta o no in vita, ed erano anche annotati i nomi di coloro che lui personalmente aveva deciso di lasciare in vita e chi no. Il nostro piccolo Young giocava a fare Dio. Venne processato il 19 giugno 1972 e il processo si concluse velocemente, in 10 giorni solamente. Young si dichiarò sempre non colpevole. Ebbe modo anche di giustificare il suo diario. Non era altro che una raccolta di idee, di semplici fantasie, sulle quali poi avrebbe scritto in un prossimo futuro un romanzo. Ma venne dichiarato colpevole. Ergastolo, da scontare nel carcere di massima sicurezza, il domicilio dei criminali inglesi più pericolosi e con gravi condizioni mentali. In prigione si rese particolarmente socievole e strinse amicizia con Ian Brady, un altro famoso serial killer. Brady si era infatuato di Graham, ma l'attrazione non era ricambiata. Tuttavia, li legava la comune passione per la Germania nazista. Brady scrisse un volume nel 2001, dove ebbe modo di parlare anche di Young, descrivendolo come simpatico e particolarmente brillante. Era difficile non provare simpatia per Graham Young. Trascorsero molto tempo insieme, giocando a scacchi e discutendo di Hitler. La storia di Young ha ispirato anche il cinema. Nel 1995 è uscito un film vagamente basato sulla sua vita, dal titolo Il manuale del giovane avvelenatore. Pensate, a novembre 2005 una giovane studentessa sedicenne giapponese è stata arrestata per aver avvelenato la madre con una dose di talio. Ha dichiarato di aver visto il film, uscito nel 1995, e di essere rimasta affascinata dalle azioni di Young, tanto da doverle mettere in atto personalmente. Risulta che la madre della giovane ragazza sia attualmente in coma a causa delle lesioni provocate dal taglio. Young è morto a soli 42 anni, nel 1990. La causa della sua morte è stata attacco cardiaco, o almeno questa è la causa ufficiale. Altri hanno supposto che in realtà fosse morto per mano di altri compagni di cella. Victor Hugo ha detto: «Non si può impedire al pensiero di tornare a un'idea, più di quanto non si possa impedire al mare di tornare ad una sponda». Per il marinaio questa faccenda si chiama marea, per il colpevole essa si chiama rimorso. Dio solleva l'anima come l'oceano. E la domanda a questo punto sorge spontanea. Young ha mai provato rimorso? Qualche giornalista glielo ha chiesto se avesse mai provato rimorso per i suoi delitti, e si narra che così abbia risposto: quello che sento è il vuoto della mia anima.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.